Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Prendiamo il libro dei Salmi, leggiamo insieme il Salmo 131 a pagina 22. Salmo 131. Inizia la parte lato pianoforte e risponde l'altra.
Signore, il mio cuore non ha pretese, non è superbo il mio sguardo.
Non desidero cose grandi, superiori alle mie forze. Io resto tranquillo e sereno.
Come un bimbo in braccio a sua madre, è quieto il mio cuore dentro di me.
Israele confida nel Signore, da ora e per sempre.
Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato? E ancora: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio? Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli della terra. Parola di Dio. Un giorno santo è spuntato per noi. Venite tutti ad adorare il Signore. Oggi è una splendida luce discesa sulla terra.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno accolta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. Coloro che sperano in Gesù di Nazaret e nella sua testimonianza sono chiamati a credere non tanto in un Dio che esiste, ma in un Dio che viene. Sono due ipotesi diverse. Credere che Dio esiste vuol dire nulla. Può voler dire una cosa e il suo contrario. Quale è Dio? Tutto dipende da che si intende per Dio. Dio è la parola più ambigua che ci sia, meno chiara, più pericolosa, proprio perché si presta a tutte le interpretazioni. Quanto sangue, l'abbiamo detto in questo avvento, ne abbiamo parlato spesso di questo, quanto sangue è stato versato in nome di Dio. Di più, convinti di rendere gloria a Dio. Ma che vuoi cercare? Ora, sta succedendo ora. Conosciuto degli ucraini in questi giorni, mi hanno chiesto di battezzare la propria figlia. Io di periodo mi sono detto, ma sono ucraini, sono ortodossi probabilmente, non che non ci siano dei cattolici, ma insomma, però non ho detto nulla. Subito dopo loro mi hanno aggiunto, noi siamo ortodossi, ma io non ci voglio battezzare il mio figliolo della Chiesa ortodossa. Il capo della mia chiesa ortodossa sta appoggiando la guerra che ci sta distruggendo. Dio è la parola più ambigua che ci sia. Questa carneficina che ci vuole, la si fa in nome suo. Il popolo ortodosso, amico di Putin, giustifica quello che viene fatto. Ma com'è possibile? Ma che vuol cercare? Com'è possibile? Perché noi che si è fatto? Dalle crociate che si faceva? Dio lo vuole e si sgozzavano i bambini musulmani. Ma com'è possibile che da Gesù, no? Se uno credesse genericamente in un Dio, lo posso anche capire, non è ugualmente comprensibile, però, ma in nome di Gesù. Difficile sapere i tragitti misteriosi che uno fa per giustificare queste cose. quanto sangue è stato versato, convinti di rendere gloria a Dio. Mi ricordo i cristiani maroniti che combattevano contro altri cristiani. Cioè avevano l'immagine della Madonna stampata sul mitra e la baciavano devotamente ogni volta che sparavano e ammazzavano qualcuno. Quanto sangue è stato. Se pensate alle guerre di religione, noi abbiamo intriso di sangue il terreno europeo, di sangue cristiano, i gruppi che si combattevano fra di loro. Nel primo libro della Bibbia si legge che Dio fece l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. Come dire che Dio e l'uomo si somigliano, come un bambino può somigliare al babbo e alla mamma. E alcuni, guarda, ve l'ho raccontato un'altra volta anche, e alcuni filosofi dell'Ottocento hanno detto che questa affermazione, filosofi atei, penso a Feuerbach, maestro di Marx, che peraltro è stato un ispiratore anche di teorie che riguardano questo aspetto. Questi filosofi dell'Ottocento hanno detto che l'uomo crede che Dio lo ha fatto a sua immagine e somiglianza, ha ragione, ma ha ragione alla rovescia, perché è l'uomo che ha creato Dio a sua immagine e somiglianza, non Dio che ha creato l'uomo. Dio è un fantoccio, dicevano loro, erano atei, non ci credevano, e l'uomo proietta su questo fantoccio tutti i deliri di onnipotenza che ha dentro di sé. Vorrebbe essere onnipotente e butta su questo fantoccio. Lui è l'onnipotente, lui assomma in sé tutto quello che l'uomo vorrebbe essere e non è. L'uomo vorrebbe sapere tutto e a questo fantoccio che chiama Dio ci ha proiettato questi elementi. Non è Dio aver creato l'uomo, ma è l'uomo che ha creato Dio. Non avevano tutti i torti. Considerando come molti cristiani nei secoli avevano immaginato Dio, noi abbiamo proiettato, lo ripeto, su quella figura i nostri desideri di grandezza, i nostri deliri di onnipotenza, la nostra concezione di perfezione. Ma quel Dio è una nostra creatura. È un nostro manufatto, l'abbiamo fatto noi. Non è certo il padre che ci ha raccontato Gesù di Nazareth, e nemmeno, a mio parere, il Dio in cui hanno creduto gli ebrei prima di Gesù. Insomma, l'immagine di Dio che hanno molti cosiddetti credenti è quella di un potente in trono che se ne sta lassù a giudicare i buoni e i cattivi, a premiare i primi e a punire i secondi. Ma questo non c'entra nulla col volto di Dio i cui tratti ha disegnato Gesù. Questo Dio, bontà sua, che se ne sta in trono la sua a giudicare, ogni tanto si alza dal trono della giustizia e siede sul trono della misericordia, come dicevano alcuni aneddoti mitici. Ma questo non è il Dio che racconta Gesù, non è il Dio che si è fatto uomo, di cui oggi facciamo memoria, della cui nascita oggi facciamo memoria. Noi siamo chiamati a credere nella venuta di Dio in mezzo a noi. E Gesù, questo è un altro aspetto importante, è della famiglia di Dio. Gesù ha detto un'altra cosa importante, che noi la si considera secondaria, dettaglio trascurabile. Ci ha detto che Gesù, che ci ha detto che Dio non è solitario, è unico ma non solitario. Anche lui vive in famiglia. Tanto è vero, io mi ricordo da ragazzo, mi domandavo, ma come fai Dio a essere amore? Cioè, è lui solo, lui è più grande di tutti. No? Vedevo questo narcisista che si guarda allo specchio e dice, Madonna, come sono onnipotente, ora Madonna ho detto io, come sono onnipotente. E invece Gesù rivela questo aspetto strano, misterioso, ma fecondo. Dio è unico ma non solitario. Perché unico? Perché quelli della famiglia di Dio sono così uniti che si esprimono come fossero una cosa sola. Padre, Figlio e Spirito Santo. Poi va a pesca chi sono, ma no, non guardiamo, come diceva quel saggio cinese, non guardiamo il dito che indica la luna, guardiamo la luna, non guardiamo gli strumenti con cui ci viene raccontata questa cosa, vediamo il significato. Dio è unico ma non solitario, perché è amore. E quando uno di loro si è fatto uomo, si è svuotato del suo essere Dio, i primi cristiani l'hanno chiamata incarnazione. Non mi pare ci sia nella Bibbia la parola incarnazione. L'hanno coniata i primi cristiani. E quando uno di loro, della famiglia di Dio, si è svuotato del suo essere Dio e si è fatto uomo, si è fatto povera carne umana, la sua vita, quando ha vissuto, è stata segnata da questi due estremi. La vita di questo figlio di Dio, di questo Gesù, che è della famiglia di Dio, è racchiusa fra questi due estremi. Un bimbo nudo, nato in una stalla, perché per lui non ci fu posto all'albergo, un uomo nudo, appeso a una croce come un delinquente. Uno è vero nulla, se è vero è sconvolgente. Se è vero non torna più nulla, e a strappare tutte le convinzioni che abbiamo, vanno rifatte da capo. Come? Il Dio onnipotente, onnisciente. Tanto è vero che coloro che assistettero alla morte di Gesù, glielo dissero, ciò che ha ragione da un certo punto di vista. Gli dissero, ma se tu sei davvero uno della famiglia di Dio, dagli una zuppa a questi che ti ammazzano. Ribellati, uccidi loro, fai vedere chi sei. Noi vogliamo essere seguaci e fedeli di un Dio forte. Che se ne fa di un Dio debole? Un Dio che si fa ammazzare come un delinquente, che è la nostra speranza. Aveva ragione. Tanto è vero che i ragazzi al catechismo a volte lo dico, ecco, ma se Gesù fosse sceso dalla croce? C'è un film di Carmelo Bene che fa vedere questa fantasia. Mentre Gesù è in croce, gli dicono scendi dalla croce e fai vedere chi sei e ti veniamo tutti dietro a te. E si vede nel film Gesù che si schioda, scende giù e minaccia i suoi assassini. Guai a voi, cosa state facendo? Se l'avesse fatto, non saremmo qui. Gesù non sarebbe la nostra speranza. Sarebbe uno dei tanti che la storia ci ha offerto, dei tanti Napoleoni, dei tanti Giuli Cesari che hanno vinto, poi hanno trovato uno più forte di loro che li ha scacciati. Ricordate la risposta sconvolgente di Gesù. che fa una carezza a coloro che l'hanno ammazzato, che dice rivolto a Dio: non li condannare, non l'hanno fatto apposta. Ecco. Qui sta la nostra speranza. Se siamo dentro l'abbraccio di un Dio così, c'è speranza per tutti, anche per Hitler. A me fa anche rabbia a volte pensarlo, però è così. La Chiesa ha inventato il purgatorio, poi va a pesca che ci sarà, ma l'intuizione è molto significativa. Che vuol dire il purgatorio? Vuol dire che perfino oltre la morte c'è speranza. C'è un momento in cui è possibile che una lacrima spunti sul tuo volto e ti dispiaccia quello che hai fatto. La misericordia da cui sei governato arriva fino a questo punto. Se una lacrima spunta, basta. C'è un midrash ebraico, vi ricordate che è il midrash? Sono delle parabole ebraiche, un po' in buffo, perché insomma è importante vedere che vuol significare, che dice, hanno fatto gli ebrei, che di midrash è una figura letteraria ebraica, che dice che anche Hitler davanti a Dio, e lui la sua punizione per quello che ha fatto sarà questa, che per l'eternità intera dovrà camminare davanti ai bimbi che ha ucciso a gettare fiori da dove passa, per dire che anche loro, pur non credendo in Gesù di Nazareth, anche loro hanno intuito che questo Dio è misericordia. Chesed si legge nella Bibbia, l'onnipotenza di Dio si chiama Chesed, che vuol dire misericordia. Dio si è rivelato in Gesù, quindi si è rivelato fragile, esposto alla violenza. E secondo la testimonianza, questa è un'altra cosa molto importante, io me la ricordo, mi colpisce molto questa, perché io l'ho pensato non solo da bambino, ma per diverso tempo ancora. Cioè che Dio in Gesù si è rivelato fragile e esposto alla violenza. E il suo farsi uomo non è un espediente tattico, perché in qualche modo doveva farsi vedere da noi. Non è quindi una rinuncia provvisoria e niente affatto rischiosa alla sua divinità. Tanto lui sapeva come andava a finire. Quindi non è che l'ha deposta e ha detto, vabbè, facciamo finta di non essere Dio, depongo la mia onnipotenza, potrei scendere dalla croce, non lo faccio per dare... No! Dio si comporta in Gesù così perché è così. Dio è agape, amore che si dona. E la sua divinità l'aveva buttata via davvero. In questa vita Dio non sa, negli anni in cui ha vissuto, non sa di essere Dio. Non sa di essere della famiglia di Dio. L'ha dimenticato, si è svuotato nel suo essere Dio. Certo, ha rivelato una grande capacità di amore. E l'amore è forte, ma fragile. Nel senso che chi ama si espone allo smacco, al rifiuto, al fallimento. Per amare bisogna togliersi la corazza, esporsi, rischiare. L'amore si propone, non si impone. Tipo, ti obbligo ad amarmi, non si può dire. Non è amore, è un'altra cosa. Voi, sa quante volte anche voi, da giovane, vi siete innamorati di qualcuno a cui non interessavate proprio, e che si fa? non c'è che pigliarne atto. Quindi Dio si presenta a noi bussando, lo dice l'Apocalisse questo. Io sto presso di voi e busso, se mi aprite entro in casa e ceniamo insieme, se non mi aprite sto fuori. Questo è Dio che si racconta in Gesù. Ma anche dicendo sto fuori, non vuol dire se voi mi rifiutate vi condanno, no. Ha detto una cosa ancora più importante. E ha detto non me ne importa se non mi aprite. Non vi giudico su questo. Verrò a vedere come vi comportate con i vostri fratelli, che sono le mie creature. Se trattate bene loro, io lo metto sul mio conto. Non importa voi. Questa è l'apertura che ci ha portato Gesù. Dice Paolo nella lettera a Filippesi, Gesù, di condizione divina, non ha voluto tenere avidamente per sé la sua divinità, ma l'ha annientata fino all'estrema umiliazione della croce. Un teologo, ne ho parlato altre volte perché ce l'ho in cuore questo teologo, io l'ho conosciuto anche, si chiama Sergio Quinzio, ve l'ho ricordato altre volte, ecco. Un grande teologo, non era un prete, eh? Era sposato, ha avuto figli anche. Sergio Quinzio commenta in questo modo l'incarnazione di Dio in Gesù. Sergio Quinzio è morto qualche anno fa. Ho dei libri che mi ha regalato lui con la dedica perché gli ho fatto un servizio a cui mi aveva invitato. Anche. E lui dice, perché Dio si è incarnato in Gesù? Perché è come se considerasse colpa il suo essere Dio, il suo possedere tutto senza pagare nulla, mentre le sue creature la pagano cara la vita. Gesù la sua vita l'ha perduta per amore, continua Quinzio, per questo il Padre lo ha proclamato Signore. In questo gesto di gettare via la divinità per amore, per poi ritrovarla trasformata in pietà e tenerezza per le sue creature, sta Dio. Questo è Dio. Colui che butta via la sua divinità per essere accanto a noi e se la ritrova trasformata in pietà, in tenerezza, in commozione. Qui sta Dio, il Dio che ci ha raccontato Gesù. Anche Dio con Gesù è cambiato. Prima non conosceva la fame, la sete, la paura, la consolazione, la disperazione. Ora lo sa anche lui che l'è. Ora è più Dio di prima. Potrei scrivere un trattato di teologia su questo, però non trovo un'altra parola, un altro modo di raccontare questa follia di Dio. Gesù dirà addirittura che Dio, come vi dicevo prima, non chiede nulla per sé. Gli basta, è sufficiente che noi amiamo i suoi figli, che ci amiamo fra noi. Se Dio è amore vuol dire che Dio è fragile, allora. La fragilità non è un difetto, è sorella dell'amore. Fragilità sta in piedi con difficoltà. Emily Dickinson, che è una poetessa americana che io amo moltissimo, è morta da tempo, dice: garanzia della gioia è il suo rischio perenne. La gioia è fragile. Fragile non vuol dire debole. Cristallo è fragile. Graffia il vetro, ma se lo butto in terra va a mille pezzi. L'amore si propone, non si impone. All'amore che si offre puoi dire di no. Questo non l'avevamo messo a fuoco nel nostro pensare a Dio. Io all'infuori di Gesù che si fa creatura, crocifisso dagli uomini, che risponde con una carezza a chi l'ha messo in croce, non riesca a pensare a nessun Dio. Gesù ha tolto Dio dall'ambiguità, quell'ambiguità a cui alludevo in apertura dell'omelia, che si può essere inteso in modo tale che in suo nome posso versare sangue. Mi direte, ma a me vivere così? No, non mi riesce, nemmeno a me mi riesce. Però non mi dite che sapere che siamo contenuti in questo abbraccio di amore folle è una bella notizia per tutti. Perché se Dio è così, ci sto dentro anch'io. Non ci è più chiesto di essere eroi per salvarci. Ci è chiesto solo di sapersi commuovere, stupire da questo Dio che ci ha creati. È difficile capire che la nostra salvezza sta in un Dio che si denuda, che si spoglia, queste due nudità in cui è compresa la vita di Gesù. Noi siamo portati a credere che sarebbe stato meglio se avesse vestito noi piuttosto che spogliarsi lui, ma il fatto è che si salva soltanto ciò che si assume sulle nostre spalle. Dio non ci ha salvati con un atto assolutorio rimanendo sul suo trono. Vabbè, amnistia generale, è sceso, si è coinvolto nella nostra violenza e l'ha sfondata dal di dentro, per dirci che ormai la strada è aperta per tutti. Questa è la lieta notizia che scende sulla nostra vita. È qui il mistero dell'incarnazione di un Dio in Gesù che si manifesta nella potente fragilità dell'amore. Buon Natale a tutti.